spesa, ma potrà condividere le necessità con i preposti servizi comunali. Passiamo alla votazione di questo emendamento. Favorevoli? Unanimità. Perfetto. La mozione quindi con il testo emendato è approvata.
No, deve fare la votazione
però. Ah, perché questo, scusate, visto che l'emendamento è stato approvato, passiamo alla votazione della mozione completa così emendata. Favorevoli? Unanimità. La mozione è accettata. Passiamo al prossimo ordine, punto dell'ordine. Seconda mozione, pervenuta in data 26 aprile 2021, assunta al protocollo comunale con il numero 7521, avente ad oggetto recupero e valorizzazione fontane storiche di Ale Frazioni, dai consiglieri Zentri Gianfranco, Giorgi Angelo, Catoi Vanessa, Martinelli Mauro, appartenenti al gruppo consigliare La Lega Salvini Trentino. Prego, se volete relazionare. Consigliere Martinelli, prego.
Eccomi. Grazie della parola. Allora, dalla lettura, vista anche la brevità del testo. Allora, premesso che il Comune di Ala ha diverse fontane storiche, sia nel centro sia nelle frazioni, considerato che la manutenzione delle stesse consente di preservare anche la storia della nostra comunità ad esse collegate, oltre a rappresentare un'azione necessaria per salvaguardare il decoro urbano di Ala e frazioni. Molta della storia e narrazione di aneddoti della nostra comunità alense è legata anche all'utilizzo storico delle fontane, non tanto e non solo per l'approvvigionamento dell'acqua, ma anche per altri utilizzi. La possibilità di recupero e riqualificazione delle nostre fontane storiche arricchirebbe la storia dei nostri centri storici di Ala e frazioni e porterebbe a far riscoprire gli alensi aspetti storico-culturali delle nostre comunità ancora poco noti ai più. Sarebbe importante prevedere, oltre alla tutela e manutenzione delle stesse, anche delle targhe che ne valorizzino il patrimonio storico-culturale, tenendo anche conto delle memorie e racconti storici legate al monumento, oltre ove possibile riportare anche la memoria storico-fotografica. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta, punto 1, a destinare nella prossima variazione di bilancio un fondo idoneo al recupero e valorizzazione delle fontane storiche di Ala e frazioni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per la pulizia e manutenzione delle fontane con targhe descrittive. Il punto 2, ad individuare in ogni frazione e nel centro storico di Ala le fontane maggiormente significative per la comunità, facendone riscoprire agli alensi la memoria con targhe che ne valorizzino il patrimonio storico-culturale, tenuto conto dei racconti storici legati al singolo monumento, ove possibile con l'aggiunta di fotografie che ne ricordino l'utilizzo. Ecco, io ho fatto anche un giro così, ovviamente, per rendermi conto del numero. Effettivamente ce ne sono in gran quantità, solo ad Ala ce ne sono 9, e nelle frazioni, potrei elencarle tutte, ce ne sono altre 16 circa, quindi per un totale di 25, poi ce n'è qualcun'altra anche in Ghisa che si presenta molto, molto attaccata dalle alghe. Ecco, mi fermerei qui.
Grazie mille, consigliere Martinelli. Do la parola al sindaco, prego.
Allora, beh, la mozione è sicuramente interessante e degna di attenzione. Io voglio fare però alcune precisazioni, e che sono queste. Allora, noi abbiamo già iniziato un percorso di restauro e risanamento di fontane, e difatti nel 2018 abbiamo affidato alla ditta Bronzini il restauro della fontana di Pilcante, di Muravalle, di Marani e della località Sega di Ala, per cui abbiamo cercato di distribuire all'epoca le risorse messe a disposizione sul territorio. Abbiamo un progetto già depositato agli atti, datato, non ricordo quanto, assessore Saiani, comunque di parecchi anni fa, che mappa tutte le fontane, tutti gli affreschi e anche i capitelli, se ricordo bene, per cui era nostra intenzione, era un progetto delle passate amministrazioni per la verità, era nostra intenzione un po' alla volta chiaramente risistemare, se non tutto, gran parte di esse, tenendo conto che tanti affreschi sono di proprietà privata, quindi non è facile intervenire ovviamente sulle proprietà private, e anche capitelli, alcuni capitelli sono di proprietà privata. Proprio per mantenere fede all'impegno che ci eravamo proposti nel passato, anche nella passata consigliatura, noi abbiamo previsto a bilancio, già a bilancio, quello appena approvato, 50.000 euro sul 2023, però li abbiamo messi stanziati per il recupero di monumenti e fontane. 50.000 euro li avevamo appunto previsti, perché noi abbiamo approvato il progetto, il bilancio triennale 21-23, per cui sul 23 avevamo messo i 50.000 euro. Chiaro che questi 50.000 euro possono essere anche eventualmente rifrazionati con delle variazioni di bilancio. Mi ricordava l'assessore Speziosi Aurora che nel prossimo Consiglio Comunale, quando andremo ad approvare il rendiconto e il relativo avanzo di amministrazione, già il servizio tecnico ha previsto, mi sembra, di modificare questa previsione portando sul 2021 una somma proprio a questo PRO. Non ricordiamo perlomeno la somma che il servizio tecnico ha già proposto appunto per questa variazione di bilancio. Quindi, a mio modo di vedere, la proposta che faccio io, la mozione può andar bene purché rivista con quanto ho appena detto, perché il punto 1 dice a destinare nella prossima variazione di bilancio un fondo idoneo al recupero. Il fondo c'è già, è sul 2023, dopo bisogna capire se è idoneo 50.000, se è poco, se è tanto. Non è poco 50.000 euro per fontane, chiaramente. E per cui possiamo definire, modificando il dispositivo, vedremo eventualmente come, definire che a bilancio abbiamo già il fondo relativo e possiamo definire come utilizzarlo, fatto salvo la previsione che vi dicevo prima. Il punto 2 è individuare in ogni frazione, anche quello abbiamo già un progetto, e quindi non ha senso rifarne un altro, questo è chiaro. Potremmo definire con quel progetto cosa fare, ma ripeto, sono state mappate tutte, per cui credo che la discrezionalità non è che sia il Consiglio Comunale a definire quale fontana fare, no? Immagino, quindi ripeto, sì, ecco, mi ricordava effettivamente l'indicazione che si era data è appunto di fare quello che è di proprietà comunale, sicuramente non quello che è di proprietà privata. Le fontane credo siano tutte comunali per la verità, l'unico problema è gli affreschi e i capitelli. I capitelli in gran parte sono comunali, alcuni parrocchiali, alcuni proprio privati. Gli affreschi invece sono nella maggioranza di proprietà privata. Quindi non so se il comune potrà agire, penso di sì, ma in che maniera. Quindi se siete d'accordo, io, la proposta che faccio io perlomeno è quello di modificare il dispositivo eventualmente in base a quello che ho appena esposto.
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Martinez.
Sì, eccomi. Prima una precisazione prima. I 50.000 euro che sono stati stanziati, non ho capito se riguardano solo le fontane o tutto il dispositivo, perché prima cosa. Così.
Monumenti e fontane, questo è il capitolo. Monumenti e fontane. Comunque, monumenti e fontane è il nome del capitolo.
Scusa, no, no, beh, stai veloce. No, va benissimo la proposta di riformulazione. Volevo chiedere solo, eventualmente, allora, allora il fatto che ci fosse un fondo destinato sulla parte del 2023, ovviamente la mozione, l'intento della mozione, come ha capito il sindaco, è quello di attualizzarlo eventualmente. Noi siamo, cioè, ovviamente non individuiamo noi la cifra, sarà l'assessore al bilancio assieme alla giunta e al sindaco che determineranno l'importo. Infatti non abbiamo definito proprio in modo puntuale la cifra, proprio per lasciare massima libertà all'amministrazione, alla giunta, di definire in base alla disponibilità di bilancio l'importo puntuale che poi ritenete più opportuno, ma era importante iniziare una prima fase di stanziamento su quest'anno 2021, perché è vero che c'è un progetto ancora di 11 anni fa, ma come c'è anche un progetto sul centro storico di Ala risalente ancora alla giunta Tomasoni, cioè non si può andare, sappiamo benissimo che i progetti purtroppo sono stati fatti tanti, però poi c'è la volontà politica di cercare di portarli avanti o meno. Secondo noi era importante, al di là del numero delle fontane presenti, che ha fatto bene Mauro a precisare sono diverse, poi sarà la giunta che individuerà da quali partire, quali manutentare per prime, cioè noi l'importante, il senso della mozione è quello di cercare di dare un'accelerata soprattutto sulla parte della valorizzazione delle fontane, ma soprattutto che non sia finalizzata alla mera opera manutentiva, cioè quella di cercare di portare la valorizzazione del patrimonio storico-culturale che c'è dietro una fontana, soprattutto per la comunità di Ala, anche con l'associazione Memories, piuttosto che con la biblioteca, si possono creare, come avete già fatto anche con il percorso, quello che va dentro Valbona, e fare una cosa simile anche applicata sulle fontane, con ampio margine di discrezionalità di come poi ovviamente la giunta deciderà di portare avanti il progetto. Noi non entriamo a definire il merito, quello che ci interessava era capire se c'era la volontà politica di pensare a fare un qualcosa di diverso, in modo da coinvolgere maggiormente anche la cittadinanza alense sul fatto di essere un po' più curiosa nei confronti dei monumenti che abbiamo ad Ala. Quindi se si rievoca la storia di una fontana e ci si associa anche una documentazione fotografica, dal nostro punto di vista anche gli alensi forse sono un po' più invogliati a studiare, a leggere, incuriosirsi della storia di Ala. Cioè la volontà politica della mozione, lo spirito era proprio legato a questo auspicio. Poi come definirla, insomma, possiamo sempre metterci d'accordo, noi non siamo preclusi a questo tipo di formulazione, ma siamo disposti anche a emendare il testo del dispositivo e a metterci d'accordo, quindi per noi massima disponibilità, purché si cominci da quest'anno magari a far vedere che, partendo magari anche solo da una fontana, però che si inizi questo percorso proprio per la valorizzazione e che soprattutto non si escludano anche le frazioni, perché comunque anche nelle frazioni tipo Santa Margherita abbiamo delle rogge che hanno delle targhette, però sarebbe bello magari anche lì implementarle un po' sulla storia legata a queste rogge, che ad esempio parlo di Santa Margherita perché lei è piena di rose e quindi anche la frazione dove vivo, però faccio esempio, anche in altre frazioni ci sono delle fontane che se si fa un'opera di sinergia anche con le associazioni e gli enti che abbiamo sul territorio, magari potrebbe nascere un momento di compartecipazione che poi può giovare anche la comunità, perché può portare un valore aggiunto su delle opere che effettivamente gli alensi devono essere un po' più incentivati e motivati magari ad approcciarsi, cosa che adesso magari proprio così forse non è, insomma. Quindi lo spirito era questo, quindi siamo disposti a sospendere e a trovare la formulazione se ritenete opportuna. Grazie.
Grazie consigliera Cattoi. Si è prenotato l'assessor Saiani, prego.
Volevo fare alcune precisazioni in merito, anche perché mi sono occupato io nello specifico di questo ambito. E è vero, abbiamo un patrimonio artistico e anche da questo punto di vista variegato, affreschi, fontane, capitelli. Giustamente il sindaco ha fatto presente che nel corso del 2019 abbiamo stanziato 33.000 euro e sono state appunto manutentate e riqualificate esattamente 1, 2, 5 fontane in Sega di Ala, Moravalle, Pilcante, Marani e presso il cimitero di Ala il monumento. E noi abbiamo fatto questo nel corso del 2019, e nel corso dei precedenti mesi abbiamo fatto il punto della situazione, perché veramente è depositato agli atti, documentato, mappato puntualmente un progetto appunto certosino, dove appunto non ci sono solo le stime, peraltro non dettagliate per tutti, diciamo, questi beni che abbiamo a disposizione, per cui è un lavoro molto importante che dobbiamo fare innanzitutto di riaggiornamento delle stime, perché ovviamente sono datate molte di queste, no? Sono passati più di 12 anni. Noi in verità ci volevamo concentrare per il prossimo intervento su 10 capitelli, perché abbiamo selezionato, come si diceva prima, appunto in questa varietà di capitelli che sono appunto tantissimi, dove non tutti sono di proprietà comunale, alcuni sono anche parzialmente privati, in parte pubblica, quindi abbiamo ovviamente in questa fase evitato di pensare a un intervento su questi. Abbiamo invece selezionato su ala e frazioni 10 capitelli, il nostro proposito sarebbe di agire in questi termini. Chiaramente ciò prevede anche un progetto di stima, bisogna ovviamente stimarli nuovamente questi 10 capitelli, proprio perché si vorrebbe agire parallelamente, sapendo che questo è un progetto articolato che, ripeto, non prevede unitariamente un intervento solo sulle fontane, perché ci sono le fontane, ci sono capitelli, ci sono affreschi. E l'invito anche di documentare dal punto di vista storico, assolutamente sì, perché è in corso anche una stringente collaborazione con il Museo Civico, appunto, e verrà sicuramente coinvolto il Museo Civico stesso anche nel momento in cui verranno portati a termine questi interventi di riqualificazione, proprio per una maggiore consapevolezza storica, diciamo, di questi beni che la comunità ha a disposizione. Pertanto, nel senso, l'invito di questa mozione è un invito sicuramente importante, insomma, come stimolo, però dal punto di vista della tempistica, dal punto di vista anche delle azioni temporali, il nostro proposito, ripeto, sarebbe quello di fare prima, nel corso del 2021-2022, appunto una riqualificazione dei capitelli. Questo ci tenevo anche a precisarlo. Anticipando appunto quella che è la visione.
Grazie, assessor Saviani. Ci sono altri interventi? Consigliere Mondini, prego.
E mi chiedevo, facendo memoria su quello che era uscito, credo, in serie di presentazione di bilancio approvato a febbraio, e mi pare di ricordare che era stata nominata la consueta, diciamo, consueto avanzo di risorse destinate all'abbellimento delle facciate o simile. Se in questa prospettiva non potesse già ora essere intercettate risorse da quella voce che, ahimè, diciamo, ma magari rischia di rimanere ancora lì inutilizzata. Grazie.
Grazie, consigliere Mondini. Prego, assessor Speziosi.
Sì, riguardo a queste risorse che sono destinate, che sono stanziate a bilancio tutti gli anni, non è il comune che le impegna, ma semplicemente è il cittadino che è proprietario di un immobile, che ha una facciata che si trova nel centro storico e quindi deve fare un restauro delle proprie facciate, che magari includono anche un affresco, quello di fare domanda per poter ricevere questo tipo di contributo. Ricordiamo anche che ad esempio per i capitelli abbiamo fatto da poco tempo, come diceva l'assessore Saiani, uno studio di dove sono collocati, se sono di proprietà pubblica, se sono di proprietà privata, e ci siamo anche attivati nell'informarci se i capitelli che sono presenti in proprietà privata potrebbero ad esempio rientrare nel bonus facciate che è del 90, che c'è una detrazione fiscale d'imposta ben del 90%, quindi è anche il singolo cittadino privato che si deve un attimino attivare, visto che comunque in questo frangente gli strumenti per avere delle agevolazioni e un risparmio economico ci sono, e quindi è stato fatto pubblicizzata la questione più volte anche da parte della pubblica amministrazione che ci sono queste risorse a bilancio, sono disponibili e chiunque si trovi nel centro storico può usufruirne facendone domanda. Purtroppo tutti gli anni avanzano delle cifre che sono stanziate, circa il 50% tutti gli anni resta lì fermo perché non viene utilizzato, quindi è verissimo, sono d'accordo che va valorizzato il patrimonio, ma nello stesso tempo ci sono degli strumenti a disposizione del cittadino ad oggi che sicuramente possono dare un aiuto economico non indifferente, insomma.
Grazie assessore Speziosi. Se non ci sono altri interventi andrei a concludere la discussione sulla mozione e se ho capito siete d'accordo nell'emendarla, quindi inviterei a fare 5 minuti di sospensione e scrivere un emendamento. Grazie.
Ora me ne approfitto per un attimo.
Allora, per non fare l'errore di prima, Giro,
ce l'hai?
No, io no, ma...
Coinvolgi Stefano, dai.
Forse no l'accendiamo di là.
Guarda, è l'unica sera che non porta a No, in effetti non abbiamo...
Dai. Scrivi solo il dispositivo.
Ecco, cos'è?
Le premesse mi fanno che va bene. Questo qui deve essere solo il
dispositivo. Va bene. Va bene.
Ma se l'avevo fatto una mattina finisce, è 7 a portare. Parliamo una volta, no?
Sì, oh Dio mio. Apri con la cammella?
Però dopo stavamente...
La moratoria. anzi la spaccata.
No, la spaccata.
La spaccata perché era un bel gruppo di giovani, certo. E dopo tutto il colpo, certo. E era con
sì,
lui.
Sì,
eh sì, ma è nato 5-6, però intanto è spaccato.
Perché se no, ma se si era più di loro, più nati, fino a noi, adesso sono per gli anni, e loro,
sbagliano. La Madonna, quindi, è a casa di loro, grazie.
Insomma, gente giovane, perché tu, vabbè.
Io che sarò presidente? E adesso? Se tu pensi che lo
Nunca mi resta uno di voi che anche a me poi No, perché?
Io voglio le brutte perché...
Ma le brutte, no? Di Dio. Tanto, anche perché allora, io parlo male della vita.
Furta. Ho fatto un incontrato come qua.
Qua.
E rischio di fare che male. Ma c'è che bene, dai. Ma là,
prima di
Signori, riprendiamo il consiglio comunale.
Ah, te fai firmare con lì, Giuliana?
No, come che per
firmare? Ah, no, ah, una copia basta che la meresta me. Ok, fa firmare con lì.
Chiedo ai capigruppo di voler firmare l'emendamento. Basta così?
Allora firmatelo.
Grazie, quindi metti ai voti l'emendamento.
Esatto, vado a leggerlo. Allora, procediamo con la votazione dell'emendamento che vado a leggere. Quindi la sostituzione dei punti 1 e 2 e l'impegno con i seguenti. 1. Ad utilizzare, prevedendo nella prossima variazione di bilancio, un frazionamento delle attuali risorse a partire dal 2021, del fondo di euro 50.000 già previsto in bilancio per l'anno 2023, per il recupero e valorizzazione delle fontane storiche di Ale Frazioni, pulizia e manutenzione fontane con targhe descrittive. 2. A continuare il percorso di restauro iniziato nel 2018, individuando in ogni frazione e nel centro di Ala le fontane maggiormente significative per la comunità. Ci si impegna inoltre ad implementare il restauro con targhe che ne valorizzino il patrimonio storico-culturale, tenuto conto dei racconti storici legati al singolo monumento, ove possibile con l'aggiunta di fotografie che ne ricordino l'utilizzo. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Ora passiamo alla votazione della mozione completa così emendata. Favorevoli? Unanimità. Perfetto. Sì. Prego. Allora, si conclude l'ora e mezza riservata a interrogazioni delle mozioni. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, punto numero 3. Assemblea straordinaria di APT Rovereto e Vallagarina del 27 maggio 2021. Indirizzi al rappresentante del Comune. Relaziona per noi il Sindaco. Prego, Sindaco.
Grazie. Cercherò di essere il più breve possibile, anche perché auspico che abbiate letto la chilometrica delibera che spiega un po' tutto quello che è stato e quello che potrà essere. Quindi cercherò di riassumere e di fare sintesi nel miglior modo possibile. Allora, la nostra PT sapete che è l'unica nel panorama provinciale trentino ad essere ancora un'associazione. Un'associazione che in virtù della legge approvata nell'agosto del 2020, la legge la numero 8, la cosiddetta legge Failloni, che prevede, che ha previsto una riforma del settore turismo e di conseguenza delle APT, tra l'altro una riforma che prevedeva la presenza sul territorio provinciale non più delle 20, se ricordo bene, APT iniziali che avevamo appunto in provincia di Trento, ma di ridurle a 10. E la nostra APT Rovereto Vallagarina era inizialmente esclusa da questa previsione per una serie di valutazioni fatte a livello provinciale. Alla fine però è stato definito, su pressante richiesta ovviamente del territorio della Vallagarina, ritenendo la nostra APT potenzialmente un APT che potesse sicuramente, come si può dire, dare valenza al nostro territorio dal punto di vista turistico, come l'ha sempre fatto negli anni, è stato definito che l'APT Rovereto Vallagarina diventasse l'undicesima APT del Trentino. L'esclusione era dovuta per una serie di parametri fissati in legge che riguardavano ovviamente fatturato, posti letto, una serie di requisiti. Alla fine però l'assessore Failloni e di conseguenza il Consiglio Provinciale ha ritenuto effettivamente che l'APT della Vallagarina rimanesse in vita. Però era un APT, era ed è ad oggi ovviamente un APT che è costituita in associazione, ripeto, un unico caso in Trentino. La legge Failloni invece prevede che perché un APT possa beneficiarsi del finanziamento pubblico provinciale, si deve trasformare in una società di tipo giuridico. Quindi è stato messo in atto un processo che dura da tempo, per la verità, per trasformarsi in ente giuridico. In virtù di questo sono stati incaricati ancora nel passato dal Consiglio Direttivo di APT alcuni consulenti professionisti che hanno seguito e stanno seguendo la trasformazione. il notaio, il dottor Poma, notaio che opera anche qui ad Ala, che appunto ha steso le varie bozze di statuto, l'avvocato Riolfo, che è un avvocato che aveva seguito anche la trasformazione di AMR a Rovereto, è un avvocato, un docente in giurisprudenza a Verona, per cui avvocato altamente qualificato, il commercialista Alessandro Batocchi, che ha seguito appunto la trasformazione dal punto di vista del commercialista, per cui perizie di stima per il compendio immobiliare, cioè patrimoniale e quant'altro, e poi il nostro revisore dei conti APD, che è il dottor Corrado Ravagni. Questi quattro soggetti hanno lavorato appunto per portare la trasformazione in essere dell'associazione in SRL. È stata scelta una società di tipo consortile, SRL, anche lì è specificato il perché e il per come è stata scelta quel tipo di società, appunto è stato proposto questo dai consulenti perché è più attinente alle nostre esigenze. Alcune APT in Trentino sono addirittura delle SPA, sto pensando a quella di Campiglio Pinzolo, sto pensando anche a quella di Folgaria, se ricordo bene. Vabbè, insomma, ognuno ha una natura giuridica, però devi avere una natura giuridica, altrimenti non potrai e non puoi avere il finanziamento pubblico da parte della provincia. Finanziamento pubblico della provincia che fino ad oggi nella nostra associazione ha voluto dire il 90% di ristoro delle spese di gestione, per cui capite perfettamente che senza finanziamento da parte della provincia la PT purtroppo avrà a vita breve, questo è poco ma sicuro. Perché effettivamente senza parte pubblica difficilmente si rimane in piedi. Quindi la volontà è quella di proseguire elaborando dei progetti chiaramente importanti che vadano a costruire dei prodotti e dei progetti turistici per i nostri territori. Quello che è stato fatto fino adesso, perché con APT, che è nata nel 2004, sempre buona è stata la collaborazione e l'attivazione di progetti. Io sto parlando ovviamente non solo di Ala, ma dell'intero territorio lagarino. E l'unica via prevista è quella della trasformazione, perché era forse più semplice mettere in liquidazione l'attuale associazione e creare una società nuova, però questo non si può fare perché in virtù della legge Failloni deve avere un pregresso, chiaramente. Se non hai un pregresso nei precedenti 5 anni non puoi attingere appunto al finanziamento pubblico, quindi è stata scelta la strada della trasformazione, che insomma non è una strada semplice perché ha portato a diverse discussioni all'interno del mondo dei soci, il mondo dei soci che attualmente è composto, o lo era fino a qualche settimana fa perlomeno, composto da 27 soci, inizialmente erano 28, uno se n'è uscito mesi fa, che è la Federazione delle Proloco Trentine, e ne sono rimasti 27, dei 27 18 pubblici, 17 comuni della Val Lagarina e la comunità di Valle, e gli altri 9 invece privati, più che privati per la verità, associazioni di categorie, Confcommercio, Unione Commercio, ASAT, UNAT, che sono le associazioni di categoria degli albergatori, e il museo della guerra e la Fondazione Campana dei caduti di Rovereto. Questo era il panorama dei soci effettivamente dell'associazione. Soci che all'epoca avevano versato la parte pubblica 10.000 euro di quota sociale e annualmente i comuni e le parti privati versano chiaramente all'interno di APT delle quote associative. Noi versiamo come comune di Ala 4.000 euro all'anno. Rovereto ne versa 35, Brentonico 20, 4.000 Ala, Avio, Mori e non mi ricordo chi, gli altri chi 2.000, chi 1.000, questo ripetutamente ogni anno. Le parti private ad oggi hanno sempre versato 500 euro all'anno. Questa è un po' la storia dell'associazione fino ad ora. Sono state rappresentate alcune soluzioni per la trasformazione. La prima era quella, allora, che ha ovviamente determinato parecchie riflessioni, discussioni, che è questa. Come dicevo prima, 27 soci, l'associazione, dei quali 18 pubblici, quindi si configurava sicuramente un'associazione e una futura società, se rimaneva in quei termini, di tipo controllata pubblica, perché chiaramente la maggioranza, la compagine sociale di maggioranza era composta dalla parte pubblica, comuni e comunità di valle. Quindi una prima ipotesi era stata appunto quella di creare una società, un SRL di tipo controllata dalla parte pubblica. Questo, come ben potete capire, poteva creare dei seri problemi di gestione, perché voleva dire chiaramente fare una gestione come da ente pubblico, per cui per ogni tipo di servizio una gara, per inconferibilità degli incarichi, per cui insomma una gestione ingessata al 100%. Fra l'altro, leggermente e non solo leggermente in contrasto con le finalità e le volontà della legge di riforma di Failloni, che prevedeva la parte privata chiaramente come la parte effettivamente che dovesse guidare l'APT. Difatti nella legge Failloni, se l'avete letta o avete avuto modo di leggerla, vedrete che la compagine che compone appunto il CDA, che dovrebbe comporre il CDA futuro, vede in gran parte, la parte preponderante, la presenza dei privati. Quindi chiaramente ci si trovava davanti a un bivio, che era quello di dire: facciamo una controllata oppure facciamo una partecipata. Partecipata vorrebbe dire chiaramente che l'ente pubblico partecipa e non controlla. Come facciamo però a fare una partecipata se la parte pubblica è in maggioranza? Lì è stata tirata in ballo una giurisprudenza che, come sapete, nel nostro paese è una giurisprudenza abbastanza ondivaga, giurisprudenza soprattutto di tipo contabile ovviamente, che in alcuni casi, in alcune sentenze, vedeva che la presenza maggioritaria del pubblico all'interno di una società dice chiaramente che deve essere una controllata. Altre giurisprudenze, altre sentenze che dicono l'esatto contrario, però i consulenti che appunto noi abbiamo incaricati hanno sempre proposto, se la compagine non si modificava, di proseguire con una controllata. Sentito anche il parere del Consorzio Comuni, sentito il parere ovviamente della provincia, questo era fattibile, si poteva fare una controllata, però la provincia ci ha detto: trasformatevi pure in controllata, però vi diamo tempo, pochi mesi, per ritrasformarvi ulteriormente in partecipata, per cui a controllo privato. Quindi ulteriori riflessioni ci hanno portato un po' a un bivio, è quello di dire: come facciamo a diventare da subito partecipata? Spero di non farvi eccessiva confusione, ma sto cercando di farvi capire un po' tutto il processo, che dura da parecchi mesi per la verità, e che io vivo un po' in prima persona, perché sapete che io sono vicepresidente in APT e rappresento i sindaci appunto soci di APT. Sono stato nominato al posto del sindaco di Brentonico, dell'ex sindaco di Brentonico, Cristian Perenzoni. Quindi ho vissuto in prima persona da dicembre fino ad ora tutto questo travagliato percorso. Quindi dicevo, come facciamo a scegliere se partecipata o controllata? Sono state prospettate, per la verità, due soluzioni alternative, una all'altra, da parte del notaio. Una soluzione era quella semplicissima di trovare dei soci privati che portassero in maggioranza la parte privata, per cui dei nuovi soci che entrassero in associazione per aumentare la parte privata. In alternativa, se non si fosse riusciti a trovare dei soci privati, lavorare sui meccanismi statutari con i quali si poteva definire che in caso di votazioni la parte pubblica, per avere la maggioranza, dovesse raggiungere determinato quorum, una cosa un po' articolata che comunque è poco percorribile. È stato scelto a questo punto di ricercare dei nuovi soci privati, e da lì è partita un po' la ricerca appunto dei nuovi soci, che sono fra l'altro elencati, io li dico adesso molto velocemente, sono elencati nella delibera. Allora, le prime 27 sono ovviamente gli attuali soci, per cui i 17 comuni e la comunità di Valle, poi ASAT, Confesercenza, Associazione Artigiani, Confcommercio, UNAT, Consorzio Rovereto in Centro, me l'ero dimenticato, Strada del Vino dei Sapori, Museo Storico della Guerra, Fondazione Opera Campana e vabbè, comunità, ho già detto. Abbiamo trovato dei nuovi soci, per la verità serpeggiava fra le file un certo pessimismo sul trovare nuovi soci che potessero entrare in APT, così non è stato invece, perché è stato trovato un grande entusiasmo da parte del mondo del privato. Questo vuol dire insomma che si è creato fiducia intorno a questa APT, si intravedono delle potenzialità relative a cosa? Relative all'outdoor, relative alla cultura che possiamo offrire noi in Vallagarina, castelli, forti, musei e quant'altro, e anche ai percorsi enogastronomici, vigneti. Sapete che noi, insomma, la nostra economia tanto si basa su quel tipo di lavorazione, per cui insomma abbiamo iniziato un po' la ricerca appunto dei nuovi soci, che sono, per dirla molto breve, Wine Farm, che è SRL, che è la nuova o la vecchia azienda che si sta trasformando all'Oppio. Non so se avete visto l'Oppio di Mori, si sta realizzando un grandissimo complesso turistico di Gabriele Zucchelli, dove saranno presenti 50 cantine, un ristorante, un'esposizione di montura, e, insomma, veramente un grande centro, ha voluto associarsi. Vecchia Mori di Regolini Luca, Vecchia Mori è il ristorante di Mori, Fuori dal Coro SRL, che è la società di Luca Bini, l'attuale gestore della Casa del Vino, Oro Frutti di Canale Quinto, che è del Brentegano, è un'azienda che segue il mondo della frutta, l'associazione di Rovereto Oriente Occidente, l'hotel Bucaneve, sempre su del Brentegano, poi c'è l'RMB, questo è un rifugio, Montebaldo della Miense, di Pachera, poi c'è la Bergdorf di Marco Schonsberg, questa è un immobiliare. C'è la Cassa Rurale, la Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana, c'è la Cassa Rurale, la nostra, la Vallagarina, e c'è anche la Cassa Rurale dell'Alto Garda, per cui tutte e tre, sapete che la Vallagarina si sta frammentando in tre parti, per la verità, per cui tutte e tre le casse rurali sono entrate all'interno della nuova compagine. Locanda Tre Chiavi di Valentini, quella di Isera, la Somapa SRL, che è praticamente l'azienda di Manica a Sacco, Verderame, c'è l'Itas Rovereto, per cui l'agenzia di Walter Cardonazzi a Rovereto, c'è la Etli, che è l'agenzia viaggi che ha sede a Rovereto ed è anche qui ad Ala, c'è l'Unione Sportiva Quercia Rovereto, la GPI, che è quella, la grandissima azienda di Fausto Manzano, il presidente degli industriali, c'è la Cola SAS, che è di proprietà del Giulio Pross, presidente attuale di APT, c'è la Mani, che è l'attuale Mani SNC, l'attuale società di Marco Fontanari, di fatto, Fontanari presidente Unione Commercio di Rovereto, c'è la Sport Nature Travel di Nicola Cimonetti, questa è quell'agenzia di sport, di outdoor, che fa quell'evento, da qualche anno fa quell'evento a Rovereto legato al mondo dell'outdoor, c'è l'Hotel San Giacomo dei Girardelli, su di San Giacomo, c'è l'Alice Immobiliare, che questa è un immobiliare di Trento, di Ravagni Michele, mi sembra. Per cui siamo arrivati a 49 soci, che come potete ben capire dal punto di vista matematico, fanno sì che la parte pubblica passi ovviamente in minoranza. In minoranza, quindi, si può tranquillamente far parte di questa nuova compagine partecipata. La quota sociale di ogni socio è di 2.000 euro, che per noi risulta ovviamente già versata per i comuni, perché i 2.000 euro sono pescati dai 10.000 già versati all'inizio, gli 8.000 rimanenti entreranno a far parte di un fondo di partecipazione, di riserva, chiamato come voi, c'è un patrimonio messo praticamente in cassaforte. Viene spiegato e specificato poi all'interno della delibera del perché controllata, non partecipata, sono state citate tantissime cose. Con questa delibera, in buona sostanza, si dà, un passaggio che ho dimenticato, l'assemblea dei soci è stata fissata per il 27 maggio. Perché questo? Perché la legge Failloni prevede e prevedeva che entro il 31 maggio chi non è trasformato in società giuridica perdeva la possibilità di essere finanziato dalla provincia, attorno all'origine del pensiero. i tempi erano relativamente ristretti, vabbè, insomma, la legge è stata approvata nell'agosto dell'anno scorso, si può dire c'era quasi, dai, un 8 mesi di tempo per fare le cose, però chiaramente trasformarsi da associazione in società, in una realtà come la nostra, non era sicuramente facile. Visto il prolungarsi dei tempi, ci siamo mossi, ci siamo attivati, ecco, per avere una proroga su questa tempistica. È stato chiesto al Presidente Fugatti, l'assessore Failloni, di concedere una proroga perché tutti possano allinearsi a questa scelta. È stata concessa, avete visto, non so se avete avuto modo di vedere, è stato fatto un emendamento nel disegno di legge presentato in Consiglio la settimana scorsa o l'altra, non ricordo, settimana scorsa, quel DDL della manovrona cosiddetta per il Covid, e lì è stato approvato l'emendamento dove si prevede lo slittamento della data al 31 luglio prossimo. Però la data dell'assemblea è ancora fissata per il 27 di maggio, anche se per la verità nei giorni prossimi sarà fatto un CDA della PT per verificare la volontà di spostare di qualche giorno la data dell'assemblea entro la metà di giugno. Questo per consentire ai consigli comunali, che sono 17, di poter deliberare ovviamente. Alcuni l'hanno già fatto, per esempio l'altra sera il comune di Nomi ha già deliberato, il comune di Ronzo delibera il 26, il comune di Avio delibera il 25, il comune di Rovereto doveva andare in consiglio il 25, mi sembra che loro posticipano per prendersi un po' più di tempo, e gli altri un po' a ruota. Ci sono state delle discussioni tecniche all'interno dello statuto per determinare alcune modalità, sono giuste, non sono giuste. Allora, i comuni che finora hanno approvato la delibera, chiaramente hanno approvato la delibera con parere favorevole da parte del segretario comunale, del servizio finanziario e del revisore dei conti, sono i tre pareri ovviamente dovuti, quelli che abbiamo chiaramente noi. Noi abbiamo voluto portare, non in anticipo, perché insomma oggi Nomi ci ha passato, per la verità è stato più veloce di noi, portare per essere in linea con il 27, perché ripeto, fin tanto che non viene modificata la data dell'assemblea, la data è il 27, perché questa sarà l'ultima data utile per approvare la nostra trasformazione. Credo che effettivamente il lavoro svolto sia stato un lavoro veramente impegnativo, che ancora non è finito. Io spero che sia finito, perché sapete perfettamente che quando uno statuto coinvolge più realtà, e soprattutto nel nostro caso 17 comuni, chiaramente può essere che un unico statuto che gira può essere anche da alcuni modificati. Nella delibera si autorizza il sottoscritto a votare in assemblea di soci lo statuto, chiaramente, e si autorizza il sottoscritto a votare anche delle non sostanziali modifiche, ok? Chi è che definisce cos'è sostanziale e cosa non è sostanziale? Il notaio, ovviamente, che deve autenticare l'atto. Quindi a me date il mandato di votare la trasformazione e di fare eventualmente delle modifiche non sostanziali. Sicuramente una delle modifiche che sarà proposta in assemblea è quella del nominativo, del nome di questa società. Attualmente si chiama Rovereto Vallagarina, dovrà chiamarsi in futuro Rovereto Vallagarina e Montebaldo. Perché questo? Perché questa era stata una richiesta dei territori, appunto, del Montebaldo, discussa fra l'altro anche in consiglio provinciale, e dove si era definito che questa PT dovesse chiamarsi anche Montebaldo. Per quanto riguarda, perlomeno per la parte che riguarda i comuni, non ci sono assolutamente problemi per denominare anche Montebaldo, perché Montebaldo poteva chiamarsi anche Lessinia o Zugna, no? Montebaldo perché è chiaramente brentonico, è una parte importante all'interno di APT, perché insomma è la località turistica montana, l'unica che abbiamo noi chiaramente in Vallagarina. Vi ricordo che fra l'altro a Brentonico è sito un ufficio di APT, no? Questi d'accordi presi nel tempo, proprio perché Rovereto è Brentonico.
Quindi era stato discusso, ripeto, anche in consiglio provinciale, e si era definito di modificare il nome. Questa sarà probabilmente una modifica che sarà portata in assemblea. Perché non è stato fatto da subito? Perché chiaramente qua si parla di un'associazione che si chiama, scusate, Rovereto e Vallagarina, si chiamerà anche Montebaldo. Per cui chi farà questa proposta, io sarò autorizzato a votarla, perché trattasi di una modifica non sostanziale. Se verrà modificato invece qualche articolo all'interno dello statuto ritenuto dal notaio sostanziale, invece, ahimè, si dovrà ritornare in consiglio comunale a rivotare ancora lo statuto. Quindi si poteva aspettare? Non lo so, si poteva anche aspettare, però ripeto, l'assemblea è fissata per il 27 e visto che altri comuni hanno proceduto e che hanno fissato i consigli, anche noi chiaramente abbiamo mantenuto patto e fede di mandare avanti questa importante trasformazione. Un po' alla volta si adegueranno tutti i consigli comunali, che sono ovviamente la parte più difficoltosa, perché i soci privati probabilmente approveranno il loro statuto, cioè lo statuto all'interno dei CDA, che ovviamente è molto meno complicato in convocazioni, in modalità e quant'altro. Credo di aver quasi velocemente spiegato un po' tutto e spero di essere stato abbastanza chiaro, quindi vi chiedo di votare questa trasformazione, perché ripeto, per noi APT è un partner chiaramente irrinunciabile, anche perché voglio vedere un comune che riesce a farsi il turismo da solo, chiaramente non ne siamo assolutamente in grado, anche se tante attività le facciamo in proprio senza APT, però APT promuove, però APT comunica, però APT propone dei pacchetti, per cui APT per noi insomma è un partner con cui lavorare bene. Si stanno facendo dei progetti in Lessigna, si stanno facendo dei progetti per il nostro centro storico, sto parlando ovviamente per ALA, però si sta cercando di creare una sinergia completa fra i comuni a Vallagarina. Uno degli esempi che conoscete probabilmente è quello del Natale. Il Natale della Vallagarina abbraccia tutti i comuni con un filo che li collega, e quindi insomma dimostrazione del fatto che effettivamente si può collaborare sempre più. Con Rovereto, sapete, abbiamo degli scambi, anche quando abbiamo gli eventi ci scambiamo effettivamente le brochure per veicolare i turisti che vengono da noi per andare a Rovereto o al castello di Avio. Insomma, si sta cercando di creare un po' un corpo unico, e anche perché vogliamo dimostrare all'assessore Failoni, in questo caso, che APT Rovereto Vallagarina è degna di proseguire con la sua attività, perché territorio facente parte, rappresentante un territorio che sicuramente può dare molto. Noi non siamo nelle Dolomiti, non siamo il Lago di Garda, non siamo Campiglio, però abbiamo le nostre ricchezze, possiamo farle fruttare al meglio. Dobbiamo coinvolgere maggiormente i privati, perché i soci privati in APT, avete visto, sono di fatto delle associazioni, adesso invece con i nuovi entrati sono veramente degli operatori singoli che vogliono investire. Per cui insomma direi che APT fino ad oggi è stato un po' tenuta in piedi, posso dirlo, dalla parte pubblica. Nel futuro dovrà sempre più essere parte preponderante dei privati, come da finalità della legge Failoni, perché la legge Failoni prevede questo. Mi sembra che l'entusiasmo ci sia, perché ripeto, aver trovato 22 soci in pochi giorni credo sia stato un successo veramente incredibile. Tanti, per la verità, sono ancora non sono riusciti a deliberare nei propri consigli la possibilità di entrare in APT, per cui entreranno dopo la trasformazione. Ce ne sono altri 5-6 privati che avevano chiesto di poter entrare, però noi avevamo fissato una data che era l'11 di maggio, perché abbiamo fatto un CDA di APT in cui abbiamo accettato ovviamente le adesioni dopo averle controllate, misure di Camere di Commercio e quant'altro. Basta. Mi sembra di aver detto abbastanza. Beh, insomma, domandate e vi sarà detto. Grazie.
Grazie Sindaco per la spiegazione chiara ed esaustiva. Ci sono interventi? Consigliera Cattai, prego.
Sì, grazie Presidente.
L'illustrazione del sindaco Claudio Soini penso che sia esaustiva. A me premeva soprattutto sottolineare alcuni aspetti. Questa riforma voluta fortemente dall'assessore Failoni, come ha detto già il sindaco Soini, è volta proprio a cercare di inserire la parte della partecipazione privata per stimolare maggiormente la ricaduta economica di tutta l'attività che veniva svolta in passato dall'APT. Perché questo? Perché in passato l'APT, essendo un ente pubblico, comunque a partecipazione di tutti i territori comunali e degli enti comunali, veniva gestito senza un coinvolgimento diretto delle parti economiche soprattutto. E questo cosa ha dimostrato? Che di fatto le parti economiche tante volte non partecipavano nemmeno alle attività e alle proposte amministrative dell'APT. Questo perché se non c'è un coinvolgimento diretto ovviamente da parte degli attori economici direttamente interessati, ovviamente sono scollate la parte pubblica rispetto a quella privata. Però se vogliamo promuovere il territorio non lo possiamo fare pensando di farlo solo attraverso l'amministrazione pubblica, perché dobbiamo coinvolgere maggiormente